bene. Spero che quello che avete non solo cantato, ma pregato stamani, per quello che avete detto, spero che sia anche quello che avete nel cuore e che non siano solo state parole così, perché penso sia tutto in tema del messaggio, quindi ho avuto conferma che questo sia da parte del Signore, perché credo proprio che per questo anno ci sia bisogno di due cose principalmente, che sono la benedizione del Signore. Quando noi diciamo: Signore benedicimi, Signore stai con me, Signore non mi lasciare, Signore accompagnami, aiutami, sostienimi, quando anche ci sentiamo magari tristi, soli, abbandonati, quando le difficoltà ci possono in qualche modo venire addosso come delle montagne, ci sono due cose che bisogna attivare nella nostra vita, e sono il perdono e la lode. Sono queste due cose qua per quest'anno che vorrei che ci mettessimo in cuore di sperimentare. È già stato detto nelle preghiere di vivere in qualche modo quelle che sono le benedizioni di Dio, e sono queste: perdono e lode. Se mancano queste due cose nella nostra vita, ci sono dei grossi problemi. Viviamo male, ma non solo spiritualmente, anche fisicamente. Il perdono e la lode sono qualcosa di strettamente correlate tra loro, anche se sembrano cose completamente differenti. Ma lo vediamo nel Salmo 51, che andiamo a leggere. È il Salmo di Davide che rivolge la sua preghiera a Dio dopo che ha peccato, che ha riconosciuto il suo peccato. Lui aveva commesso adulterio e omicidio. Per nascondere l'adulterio aveva fatto uccidere il marito e aveva tentato in qualche modo di coprire il suo peccato, ma quando si scopre lui scoperto, scusate il gioco di parole, ma si è scoperto di essere scoperto, ecco che riconosce il suo peccato e dice: ho peccato contro l'Eterno, subito. Non mette tempo in mezzo, ammette i suoi errori. E dice così, leggo dal verso 2, dice: lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato, poiché riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro te solo, ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato, ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Purificami con issopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi di nuovo udire canti di gioia e letizia, ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate. Distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Insegnerò le tue vie a colpevoli e i peccatori si convertiranno a te. Liberami dal sangue versato, Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Signore, apri tu le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti li offrirei, e nemmeno gradisci l'olocausto. Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Fa del bene a Sion nella tua grazia, edifica le mura di Gerusalemme. Allora gradirai sacrifici di giustizia, olocausti e vittime arse per intero. Allora si offriranno tori sul tuo altare. Non so se vi ci siete mai rivisti in questo brano, in questa preghiera, o se ora in questo momento avete un periodo in cui vi ci ritrovate, ma il dolore e la tristezza che avvolge Davide, il cuore di Davide, la mente di Davide, è qualcosa che penso sia comune a tutti gli uomini, a tutte le donne ovviamente. È qualcosa che in qualche modo a volte, non sempre, ma abbiamo potuto sperimentare questo dolore. Il peccato che ci sta sempre davanti, il peso del peccato, la lontananza da Dio. Il peso del peccato significa essere lontani da Dio, sentirsi lontani da Dio. E rivolgere a Lui la preghiera: Signore, dove sei? Signore, perché mi hai abbandonato? Signore, fatti sentire. Signore, intervieni nella mia vita, come se fosse lontano. E Davide ci dice, nel suo Salmo, lo abbiamo letto, che va a vedere il futuro. E se anche ora è in una condizione in cui Dio non lo sente, dice però: purificami con issopo e sarò puro. Faceva parte dei sacrifici, dei rituali di purificazione, usare l'issopo. Fammi udire di nuovo canti di gioia e letizia, ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate, perché lui in quel momento ce le ha spezzate. Però guarda avanti con fiducia, guarda avanti con fede, perché non guarda più a quello che lui può fare o non fare per coprire il peccato, ma si affida a Dio. Ecco che i suoi occhi non guardano più a quello che lui può fare per nascondere, ma guarda a quello che Dio può fare per ristabilire. Perché Dio non nasconde, Dio ristabilisce. Dio non nasconde, Dio cancella piuttosto, ma non nasconde. Rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga, perché senza uno spirito volenteroso ricadiamo. Senza il desiderio di piacere a Dio, sbagliamo. Senza il desiderio, quell'amore che ci deve spingere al non solo al ravvedimento prima, ma al cambiamento dopo, e non possiamo fare niente se non abbiamo dentro di noi questa spinta. E allora Davide lo chiede, dice: dammi uno spirito volenteroso che mi sostenga, che mi aiuti a fare le scelte giuste, a prendere le giuste decisioni. Perché le sappiamo quali sono, ma a volte anche sapendole non le facciamo. Signore, apri tu le mie labbra, perché a volte stiamo zitti, e non parlo solo qui fisicamente in chiesa, che magari uno non prega, è il silenzio interiore, il fatto che non ricerchiamo Dio, il fatto che ci appelliamo alle nostre conoscenze, alle nostre sapienze, anche della Bibbia, perché tante volte ci appoggiamo a quello che conosciamo della Scrittura e ci dimentichiamo di andare direttamente da Dio. Dice: ma Dio è nella Scrittura, la Scrittura ci parla di Dio. Ci parla di Dio, ma non è Dio. Dio parla al nostro cuore. Poi lo può fare anche attraverso la Scrittura. Ma non mettiamo la Scrittura avanti a Dio. Perché a volte facciamo anche questo come cristiani. Pensiamo in qualche modo che la nostra conoscenza attraverso le Scritture ci dia in qualche modo una certa elevatura, una certa importanza, una certa saggezza. No! Perché le Scritture le sanno tantissimo, anche persone non credenti, ma il fatto che fa la differenza è Cristo nel cuore, è Cristo che parla alla nostra vita. Bibbia o non Bibbia? Perché ci sono anche persone che seguono la Scrittura senza neanche averla mai letta. Lo dice la Scrittura, mi sembra lo dica in Romani, se non mi sbaglio, che dice: perché coloro che per natura adempiono la legge sono dei circoncisi più degli ebrei che erano circoncisi nella carne ma non rispettavano la legge. Quindi coloro che la rispettano senza nemmeno, la circoncisione significherebbe per noi oggi senza nemmeno essere battezzati, senza nemmeno aver creduto, quindi quelli che lo fanno così naturalmente, sono loro i veri circoncisi, sono loro i veri credenti. Ma questo diventa un giudizio su noi stessi, sulla Chiesa, ma Dio viene prima a giudicare i suoi. Viene a dare un giudizio sulla Chiesa e poi nel mondo. Prima giudica noi. Ma il giudizio di Dio non viene per distruggere, viene per correggere. Non è un giudizio che viene per annientare, ma viene un giudizio per incoraggiare. Quando il fratello del figlio prodigo, quello che era rimasto a casa, quello bravo, quello ubbidiente, quello religioso, quello che aveva fatto sempre tutto quello che desiderava il padre, ma non gli aveva il padre mai dato un vitello, un agnello per se stesso, per far festa ai suoi amici. Come c'era rimasto male. Dice: come torna questo tuo figlio, neanche mio fratello, dice, questo tuo figlio che è andato via, ha sperperato i tuoi beni, io sono sempre stato qui, fedele, ubbidiente, capochino, a fare tutto quello che te mi chiedevi di fare, io l'ho fatto e non mi ha mai dato niente a me. E invece per lui che è andato via, che ha fatto tutto quello che ha fatto, ha sperperato i tuoi beni, ti ha insultato, ha disprezzato anche quello che aveva, tu ammazzi per lui il vitello ingrassato. qualcosa non mi torna. È perché non aveva capito niente dell'amore di Dio. Lui viveva nelle regole della casa. Fai questo, e lui lo faceva. Era un figlio, ma viveva da schiavo, viveva da servo. E il padre gli dà un insegnamento, gli dice, ma tu sei sempre stato con me, e tutto quello che è mio è tuo. Lo potevi prendere il tuo vitello, vai, prendilo e fai festa, ma che devi aspettare che te lo dia io? E quante volte noi non prendiamo le benedizioni di Dio? Quante volte sono lì, ma non le prendiamo? Come si fanno a prendere, come si fa a prendere le benedizioni di Dio? C'è solo un modo, sapete? Fede. Ci si deve credere. E allora, ecco che torniamo a questi due argomenti qui, il perdono e la lode. Il primo di tutti è il perdono. Il perdono innanzitutto nella nostra vita, perché è difficile perdonarci. È facile invece sentire, come sentiva Davide, il peso del peccato, sentirsi in colpa, sentirsi sbagliati, sentirsi non adatti a Dio, sentire che Dio è lontano perché i nostri sguardi e i nostri occhi spirituali sono sui nostri errori, su come potevamo fare ma non abbiamo fatto, su cosa dovevamo dire e non abbiamo detto, sul fatto che magari nella nostra vita ci sono aree che ancora non sono sottomesse a Cristo perché vogliamo fare come ci pare. Vizi, peccati, situazioni in cui magari ci prendiamo degli spazi interiori nella mente o anche proprio di tempo in cui facciamo quello che vogliamo senza sottomettersi a quella che è la volontà di Dio. Come si fa a cambiare? Mettiamoci a disposizione di Dio anche in quelle aree lì. Dici, ma io non ce la faccio. E se non ce la fai, chiedi al Signore che ti dia uno spirito volenteroso che ti sostenga in quelle cose, in quelle difficoltà, in quei vizi, in quei peccati, in quelle situazioni dalle quali non riesci a uscire. Uno spirito volenteroso mi sostenga, Signore, affinché non debba ricadere, affinché possa in qualche modo evitare di risbagliare in quelle cose che so di sbagliare. E perdonare noi stessi è il primo passo. Ammettere che siamo umani e non siamo Dio. Noi possiamo sbagliare. Ci sono cose che gli angeli bramerebbero di poter entrare a capire e a studiare, a vivere, ma che non possono. Quanto ci ama Dio? Dio ci ama talmente tanto che ha dato a noi il perdono. Agli angeli no, a noi sì. Gli angeli non possono capire il perdono. Gli angeli non possono comprendere la redenzione. Butto in terra fiori. Gli angeli non possono entrare in queste cose perché se loro sbagliano non c'è più perdono per loro. Ma a noi c'è data la seconda possibilità, la terza, la quarta, perché non è mai una terza o una quarta, perché una volta che perdoniamo è già è la prima. E quando ti riperdono, se risbagli, di nuovo la prima. Quante volte dovrò perdonare mio fratello? 7 volte? E già sono tante, 7 volte. 70 volte 7. Dice, quante volte? 7 volte. Bastano 7 volte. E Gesù dice, ma se torna da te lo devi perdonare 70 volte 7. Che vuol dire sempre. Dice, ho capito, ma l'ho perdonato 10 minuti fa, ma rifatto uguale. E tu riperdonalo. E poi però se fra 10 minuti lo rifà, poi basta. No, tu riperdonalo. Perché questo è quello che dobbiamo fare prima di tutto con noi stessi. E non lo facciamo. A volte siamo rigidi. Magari siamo anche propensi a perdonare gli altri, ma noi stessi? Perché prima di perdonare gli altri dobbiamo perdonare noi stessi. Dai nostri errori, dai nostri sbagli, dalle nostre cadute. E dire proprio come aveva detto Davide, Signore, mi appello a te. Purificami tu, perché io non lo sono. Aiutami tu e sarò bianco. E poi dice anche che andrà e parlerà con le persone, con i peccatori, ed essi si convertiranno a te, è scritto. Come dire, io che ho peccato, perché Davide aveva commesso adulterio, aveva commesso un omicidio, dice io andrò e parlerò ai peccatori e si convertiranno a te. Perché è Dio che ristabilisce. Non è quello che facciamo o che non facciamo che stabilisce chi sei o cosa fai. Il figlio prodigo che andò via, quando è tornato, è Dio che lo ha ristabilito padrone nella casa. L'altro figlio che viveva da servo in quella casa, è Dio che gli ricorda che tu sei figlio. Prendi queste benedizioni Io ti ho perdonato, il perdono è a disposizione, però ci dobbiamo credere. E quando viene il senso di colpa, quando vengano i pesi, quando vengano le situazioni, ammettiamo i propri errori e dire è vero, ho fatto queste cose. Non mi nascondo, ma il Signore mi ha perdonato. Il Signore mi ha perdonato. E in quel momento, quando c'è il perdono nel cuore, quando riusciamo a sentire la presenza di Dio che tocca il cuore, spezza quelle catene, perché abbiamo cantato, no? Di spezzare le catene, qualcuno ha anche pregato. Certo che le spezza le catene, ma quali sono le catene da spezzare? Sono la mancanza di perdono verso noi stessi e verso gli altri. Perché la mancanza di perdono ci inchioda su una croce. E però vi ricordo che c'è già stato qualcuno inchiodato sulla croce per liberarci. Perché noi dovremmo di nuovo rinchiodarci su una croce? Perché fa male non perdonare. Fa male anche perdonare, ma fa peggio non perdonare. In questi casi si dice che bisogna scegliere il male minore. Ma non è un male minore. È la presenza di Dio che interviene, che ti guarisce, e dopo che tu hai sofferto lì per lì, arriva il cambiamento, arriva la lode, arriva la gioia. La gioia del perdono, arriva la gioia della salvezza, di poter risentire di nuovo la presenza del Signore. A quel punto puoi lodare. E una volta che lodi è più facile perdonare, perché sei alla presenza del Signore. E allora dopo diventa un circolo vizioso. Tu perdoni e lodi perché c'hai gioia, e quando lodi e c'hai gioia tu riesci a perdonare più facilmente. Ma quando si spezza questo circolo, con la mancanza di perdono, che allora le cose si interrompono. E comincia a diventare pesante la situazione, comincia a degenerare la relazione con Dio. Ci cominciamo a allontanare, ci cominciamo a vivere in un modo che dentro di noi non c'è più la presenza di Dio, o se comunque c'è non la sentiamo. Allora viviamo il perdono in quest'anno, a cominciare prima di tutto da noi stessi però. Il Signore vi ha già perdonato. Il Signore ci ha perdonato. Dice, ma io non ho fatto granché. Ringrazia il Signore se non hai fatto granché, però amerai poco. Dice, ma io sono un grande peccatore, non c'è perdono per me. No, no, ce n'è più di perdono per te, e amerai tanto, perché i nostri occhi non devono essere rivolti a quello che abbiamo fatto, che stiamo facendo, ma a quello che non faremo più e a quello che sarà. E cosa sarà? Sarà gioia per noi. Sarà la presenza di Dio, sarà un amore in noi immenso, ma non lo dico io, lo dice la Scrittura. Se uno gli è stato perdonato poco, lì nella parabola fa l'esempio del debito, se uno gli è stato condonato un debito piccolo e a un altro un debito grande, chi dei due amerà di più colui che ha condonato? Dice, quello che gli ha condonato un debito più grande lo amerà di più. Certo, ma è così anche con il peccato. Se tu ti senti poco peccatore, amerai poco Dio. Se tu ti senti un grande peccatore, lo amerai di più. Quindi umiliamoci davanti al Signore. Non si va a testa alta davanti al Signore, ci si va a testa bassa. Ci si va umili, ci si va riconoscenti del fatto, non riconoscenti come riconoscenza a Dio, ma riconoscendo che noi stessi non siamo all'altezza di stare lì. La via per andare al Signore è stretta, ma anche la porta è stretta, ma probabilmente bassa, perché non ci si entra così, ci si entra piegati. Togliendo di dosso tutti quelli che sono i peccati, che non ce li togliamo noi, ce li ha tolti lui, ma se noi ci vogliamo entrare con tutto quello zaino non ci si passa, la porta è stretta, ci si passa precisi precisi noi, non ci si può portare niente di là. Abbandoniamo allora quelle che sono le nostre idee su cosa fare, cosa non fare, cominciamo da una cosa sola: Signore, fammi sentire il tuo amore e fammi credere, perché a volte la fede è poca in questo. Fammi credere che tu veramente mi hai perdonato. Perché a volte non ci credo. O meglio, ci credo così a idea, perché lo so che funziona così, ma non lo vivo. E se non lo viviamo è perché non ci crediamo. Signore, aiutami a percepire il tuo perdono, a sentire il tuo amore nella mia vita, affinché cosa ne farete poi di questo amore nella vostra vita? Del perdono di Dio nella vostra vita, cosa ne volete fare? Perché quella è una decisione vostra, eh? Queste sono alcune opzioni possibili. Non tutti la pensano così, ma è quello che dobbiamo fare. Perché quello che poi noi abbiamo, quello dobbiamo dare. Allora saremo luce, allora saremo sale, non prima. C'è un testo in Romani 2, mi sembra, ve lo voglio leggere. Non è Romani 2. Il brano, quello che dice: eccolo qua, sì, Romani 2, dal verso 17. L'abbiamo letto da Elena l'altro giorno. Ora, se tu ti chiami giudeo, e possiamo dire se tu ti chiami cristiano, ti riposi sulla legge, ti vanti in Dio. E quante volte non ci siamo sentiti migliori degli altri? Del mondo cosiddetto, da quassù si dice spesso il mondo, ma quale mondo? Il mondo, bisogna stare attenti che non entri qui. Ma noi ci vantiamo a volte, ma io sono cristiano, no? Loro, il mondo, e come se si fosse più alti degli altri. Ora, se tu ti chiami cristiano, ti riposi nella legge, ti vanti in Dio, conosci la sua volontà. È la sua volontà, che non bisogna fare questo, non bisogna fare quello, che questo non si può fare, quello non si può dire, quello è facile, no, per gli altri, dire come si devono comportare, cosa non devono fare, cosa non devono dire. E tutto questo lo possiamo fare perché sappiamo distinguere ciò che è meglio. Sempre leggo da Romani 2, essendo istruito dalla legge, dalla Bibbia, è scritto nella scrittura, c'è scritto così, non si deve fare così, qui c'è scritto di non commettere adulterio, qui c'è scritto di non dire le bugie, qui c'è scritto di non fare così. E ti persuadi, che vuol dire ti convinci, di essere guida di ciechi, ti convinci di essere luce di quelli che sono nelle tenebre, ti convinci di essere educatore degli insensati, ti convinci di essere maestro dei fanciulli, perché hai nella scrittura, qui dice nella legge, noi diciamo nella Bibbia, la formula della conoscenza della verità. Certo che la scrittura è la formula della conoscenza della verità. Il problema è che come mai dunque tu che insegni agli altri non insegni a te stesso, tu che predichi non rubare rubi? Perché tu che dici non commettere adulterio commetti adulterio? Perché tu che detesti gli idoli ne spogli i templi? Tu che ti vanti nella legge e disonori Dio trasgredendo la legge? Purtroppo siamo così tante volte. Ci convinciamo di essere migliori, ma non lo siamo. Riconosciamoci per come davvero siamo. Non ci persuadiamo, non ci convinciamo di cose che non sono. Convinciamoci invece che se qualcosa abbiamo è solo perché Dio ce ne fa dono, ma non a parole, convinti dentro che sia così, perché se siamo convinti che tutto quello che abbiamo viene da Dio, non ci attaccheremo a quelle cose, non sarà un problema se ci verranno tolte, non sarà un problema se ce ne verranno date di più, non sarà un problema perché Dio sarà con noi. Diventa un problema quando ci attacchiamo a queste cose come se queste benedizioni di Dio, in un certo senso, fossero la cosa più importante che Dio ci ha dato. La cosa più importante che Dio fa non è dare qualcosa a noi, ma è stare con noi. Quella è la cosa fondamentale. Quella è la benedizione più grande, la sua presenza nella nostra vita, che arrivino cose belle o che arrivino cose brutte, purché tu sia con me. Questo dovrebbe essere il pensiero del cristiano. Allora sì, potremo essere luce e guida. Ma solo allora, quando prima di tutto nella nostra vita abbiamo sperimentato il perdono, quando subito dopo abbiamo cominciato a lodarlo. Vogliamo alzarci in piedi? Facciamo un canto, l'ultimo, anche Speranza in me. Speranza in me.